Allora, grazie Don Lorenzo. Tanti spunti abbiamo già sentito sul rapporto sulla tradizione monastica e il rapporto del monaco sul libro, sulla regola di San Benedetto, quindi spero non ripetere troppo. Quindi il libro come veicolo di cultura ha avuto quindi una presenza di notevole importanza nella tradizione monastica, a cominciare dalle raccomandazioni delle regole monastiche. Quella di San Benedetto, infatti, prescrive la lettura come una delle occupazioni principali del monaco, ad esempio nel capitolo 48, ma la celebrazione liturgica implicava anche un contatto diretto coi libri e presupponeva una certa cultura, oltre che l'insegnamento che nei monasteri ricevevano sicuramente i fanciulli e i novizi. Il posto, della cultura in mezzo all'organizzazione generale di una comunità monastica avrà differenti soluzioni lungo la storia, a seconda delle circostanze ecclesiali e sociali dove sono inseriti i monasteri. Il nostro contributo vuole essere un approccio ad alcune linee portanti del pensiero che è stato trasmesso nella tradizione monastica attraverso i libri, da San Benedetto a San Bernardo, quindi durante il Medioevo. Tratterò di spiegare in brevi frammenti, solo frammenti, il fenomeno del pensiero monastico medievale nel suo contesto storico e nelle coordinate concrete della storia del pensiero in genere. Poi metteremo in evidenza gli elementi metodologici che concorrono in una configurazione sapienziale della cultura monastica. E infine vorremmo porre qualche domanda sulle prospettive che potrebbe avere tale pensiero oggi. Uno, il pensiero monastico medievale, tracce di un fenomeno. Il contesto del XX secolo vide un ampio sviluppo delle ricerche storiche. Intense investigazioni rinnovarono l'interesse per una maggiore conoscenza delle fonti originarie del pensiero cristiano. Tra grandi nomi come Cassel, Congar, Delibach, Daniel Lu, Bagagini o von Balthasar, emerge per gli studi medievali Leclerc, che fu riconosciuto come il massimo studioso della tradizione monastica e il cui contributo risultò decisivo per la riscoperta di un autentico pensiero tradizionale, erede della patristica, che lui identificò e qualificò con la denominazione di teologia monastica, estesa per tutto il fenomeno culturale e letterario del monachesimo medievale, in L'amour des lettres, il famoso libro del 1957. In quest'opera, l'amore delle lettere e il desiderio di Dio si aprì proprio nuove prospettive metodologiche, già dall'unione equilibrata di due elementi messi in rilievo dal titolo. L'obiettivo mirava ad evidenziare una corretta prospettiva storica che rispettasse lo sviluppo del pensiero nelle sue proprie coordinate di configurazione conoscitiva di ogni epoca culturale. Partendo proprio dal carattere storico della rivelazione biblica, il pensiero cristiano si intende sempre di più dentro una dinamica temporale successiva che possiede un passato e un futuro, e il dialogo con la storia si riscopre in modo rinnovato come ispirazione feconda per un pensiero rinnovato. Il paradigma della scientificità non può intendersi fuori da una prospettiva storica che permetta di conoscere il significato che si è dato alla comprensione della fede, di Dio e dell'uomo in ogni momento storico e in ogni contesto sociale cristiano. Quindi gli studi di Leclerc tentano quindi mostrare come i monaci del Medioevo hanno pensato la fede e la realtà e come hanno configurato le loro forme di pensiero senza proiettare su questo fenomeno idee estranee al proprio contesto storico. Ogni pensiero contiene elementi originali che contribuiscono alla sua identificazione, e nello stesso tempo al progresso della conoscenza. Quindi mettere in rilievo il carattere tradizionale e patristico del pensiero monastico non significa che diminuisce in essa una originalità propria e che apporti qualcosa di positivo verso un progresso culturale. Autori come Sant'Anselmo o San Bernardo hanno rappresentato un significativo avanzamento nella storia della cultura cristiana. L'esegesi monastica medievale. La relazione del monaco con il libro partiva dalla pratica della lezione divina. Abbiamo già sentito parlare molto. Il libro per eccellenza per il monaco era dunque la Bibbia. L'esegesi rispondeva alla ricerca del senso e dell'interpretazione spirituale che richiedeva questa lettura da parte del lettore. Aveva due caratteristiche ben precise, era letterare, era mistica. Si è parlato anche dell'ispirazione a Origene, ma la scrittura non si considerava solo un'autorità o una fonte di dati, ma conteneva per i monaci la scienza della salvezza. I numerosi commentari biblici che scrissero i monaci medievali erano concepiti secondo dei principi generali che costituiscono una specie di teoria ermeneutica. L'esegesi monastica si basava sulla teoria dei quattro sensi della scrittura, che con diverse varianti guidò gli scritti teologico-biblici nella patristica e nel medievo. I fondamentali studi di De Lubac hanno manifestato che il pensiero teologico consisteva in realtà in una spiegazione della scrittura. L'allegoria in generale e la teoria tradizionale dei sensi, storico, allegorico, tropologico e anagogico, ispiravano la sua interpretazione. La simbiosi esegetica storica spirituale costituiva pertanto nel Medioevo un principio ermeneutico non di semplice arbitrarietà interpretativa, ma anzi di ricerca del significato cristologico dei testi e della sua applicazione concreta alla vita spirituale del lettore. La parola di Dio che guidava in modo connaturale questa teologia forniva una visione simbolica e misterica della vita umana. Come ammissibile e naturale appariva anche la possibilità della molteplicità dei significati, il multiplex intellectus, che direbbe Hervé de Bourdieu, o Ruperto di Deutz nel suo prologo all'Apocalisse, al libro dell'Apocalisse, in verbi singulis multiplices latent intelligentiae. L'esegesi monastica era guidata anche da un profondo senso storico. Esso era facilitato a causa della comprensione tipologica cristiana che si realizzava nella lettura dell'Antico Testamento e per il ricordo liturgico di tutta la storia della salvezza che si sviluppava nell'ufficio divino. Da questa ottica l'opera di Cristo era stata prefigurata negli eventi veterotestamentari, ma anche la storia profana poteva ricevere una interpretazione spirituale e salvifica, poiché tutta la storia si concepiva come manifestazione dell'opera di Dio nel mondo. L'istoriografia monastica comprendeva in modo unitario aspetti di esegesi e di storia, di liturgia, ma anche di cronaca. Si capisce che il libro riceveva una certa venerazione nei monasteri, non soltanto perché era un bene prezioso e c'era bisogno di sacrificare tutto un gregge per ottenere le pergamene necessarie, per ogni pagina una pecora, e il lavoro del monaco copista durante anni, anche un altro sacrificio, quindi il sacrificio delle pecore, il sacrificio dei monaci o delle monache, ma soprattutto per il profondo significato che aveva come supporto della scrittura e strumento della cultura. Il libro permetteva qualcosa di grandioso per il monaco, com'era l'incontro con la parola di Dio. Ruperto si fa eco di una considerazione tradizionale quando afferma persino che dietro ogni parola della scrittura c'è proprio un sacramento. Quindi, anche nel prologo all'Apocalisse, tot habet sacramenta quod verba. Il concetto di sacramento è interessante. E che mentre leggiamo e capiamo l'Escritura, dice ancora Ruperto di Deutz, si anticipa addirittura la visione di Dio. L'Alto Medievo è pieno di questa sensibilità che portava a venerare anche la materialità dei codici. Gli esempi sarebbero innumerevoli. Racconta ad esempio San Beda il Venerabile, nella sua storia ecclesiastica del popolo anglo, che il Papa San Gregorio Magno inviò a Sant'Agostino di Canterbury i libri e altri oggetti che gli richiedeva. Conosciamo anche da quell'ambito il Vangelo di Agostino. La preoccupazione per la cultura delle fondazioni monastiche di San Colombano. Ugualmente lo scambio di codici tra San Bonifacio e Santa Lioba, così bella la lettera di Santa Lioba che si conserva nell'epistolario di San Bonifacio. Alcune Bibbie rimangono come testimoni e monumenti della cultura medievale, pensiamo ad esempio alla Bibbia Amiatina, copiata nel monastero di Beda nel secolo VIII e conservata nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, digitalizzata dal SISMEL. O la Bibbia Carolingia di San Paolo fuori le mura. Non so se è prevista una digitalizzazione anche di questa Bibbia, sarebbe così bello. E la circolazione dei manoscritti del Medioevo è un fenomeno già studiato. Sant'Anselmo nel secolo XI ci offre nelle sue lettere, soprattutto quelle indirizzate a Maurizio, belle testimonianze di esso e dell'amore per la cultura classica e cristiana. Più di 100 manoscritti della Biblioteca di San Gallo, nella Svizzera, totalmente digitalizzati, sono visibili in ogni sua pagina e gratuitamente sull'internet. Ma il termine libro aveva anche un altro significato metaforico. San Bernardo parla del libro dell'esperienza, nel sermone terzo del suo commento al Cantico dei Cantici. Ugualmente la stessa espressione in Isacco della Stella, nel sermone 29, il libro dell'esperienza. Anche per il Redo di Rivaux aveva altri significati simbolici. La scrittura è un libro che fa come un specchio. Uno può guardare la sua immagine e l'immagine di Dio in sé. Il pensiero monastico proprio nel XII secolo è stato molto caratterizzato sia da Leclerc, sia da Delibada e anche da Chuny, e penso che questo sia anche negli aspetti del suo oggetto, l'oggetto di questo pensiero monastico, che era indirizzato alla conoscenza della storia della salvezza e della contemplazione dei misteri di Dio e la unione dell'uomo con Dio per mezzo dell'amore, anche nel suo metodo e nel suo linguaggio, del linguaggio molto simbolico, ispirato alla Bibbia e non esento di immaginazione e poesia dei monaci medievali. La configurazione sapienziale del pensiero monastico. La plausibile relazione tra esperienza e teologia, che ammette differenti impostazioni, appare nelle opere dei monaci soprattutto come una esperienza che, nascendo dalla preghiera, diventa fonte, attraverso le mediazioni espressive e elementi vitali o estetici, di un pensiero orientato verso la conoscenza di Dio. Si stabilisce così un inevitabile circolo ermeneutico di correlazione critica tra la fede e l'esperienza. Un testo di San Bernardo illustra con il simbolo del bacio, in un contesto trinitario, la relazione che esiste tra la conoscenza di Dio e l'amore, che arriva ad una identificazione unitaria nella piena convergenza del suo sviluppo interno verso l'unione del suo oggetto, Dio, allo stesso tempo uno e distinto, uguale e diverso nella sua divinità. Dice così San Bernardo: felice bacio con il quale non solo si conosce Dio, ma si ama il Padre, il quale non è mai pienamente conosciuto se non quando è pienamente amato. E mi dispiace citare così tanto San Bernardo. Mi aveva detto Don Lorenzo che lui voleva proprio parlare contro San Bernardo, invece io qui ho tanta citazione di San Bernardo comunque. Questa tradizione, quindi, in cui l'esperienza è un elemento così centrale per questa configurazione del pensiero monastico, ha una sua storia che soltanto possiamo dire è qui qualche nome dei grandi, no? Già San Gregorio Magno aveva fatto notare anche che l'amore ci permette conoscere la bellezza di Dio in un modo che, più che una spiegazione scientifica, costituisce molto meglio, è stato già detto da Don Anselmo, un gusto, un sapore, una sapienza o una conoscenza contemplativa. Anche San Benedetto di Aniane, che applica questo anche nella sua riflessione sul mistero della Trinità, Ravano Mauro nel suo De Institutione Clericorum, dove parla chi arriva alla vette della sapienza e proprio quando si tocca il sommo della carità e stabilisce questa relazione tra la sapienza e la carità. Frowin di Engelbert, si potevano citare tanti. Quindi verso l'XI-XII secolo avviene una trasformazione delle conoscenze, della filosofia, della teologia, e la conosciuta frase anselmiana «Fides querens intellectum», come la ricerca dell'intelligenza, del contenuto della fede, ma in accordo con i parametri logico-dialettici di una scienza razionale di carattere piuttosto aristotelico. I monaci comunque cercarono piuttosto il «credo ut experiar», che il credo ut intelligam. Il pensiero monastico non si configurava solo come una comprensione intellettuale o retorica della fede, ma piuttosto come un sapere strettamente relazionato in modo interattivo con l'esperienza spirituale e vitale, con la preghiera e la pratica dell'amore. Nell'immediatezza dell'esperienza religiosa attuata nel desiderio e amore di Dio, il monaco ottiene la verità della fede, però anche la verità di se stesso nel rinnovamento di tutte le sue facoltà umane da un attaccamento al mondo che impediva la sua libera comunione con Dio. L'influenza quindi dell'esperienza come componente operativo della teologia monastica fu determinata, oltre che dalla lezione divina, da due elementi vitali di diversa portata e significato simbolico dell'esistenza dei monaci: la liturgia come attività angelica e il monastero come luogo del paradiso. E commentavamo all'entrata di questo monastero il bellissimo chiostro, qui così armonico, così classico, con la fonte nel centro, come il chiostro di San Paolo fuori le mura, sono paradigmatici e ispirati proprio nel libro della Genesi. Proprio nel chiostro di San Paolo vediamo lì le immagini della Genesi, Adamo ed Eva con l'albero e il serpente, per indicare proprio che il chiostro, il giardino del monastero è ispirato simbolicamente al giardino del paradiso. E proprio San Pier Damiani, nel suo Rhythmus de Gloria Paradisi, sintetizza tutta questa concezione monastica. Importante anche l'ecclesialità che ci apporta la liturgia e la comunità monastica per dare anche è una nota di oggettività e non si possa ridurre l'esperienza di Dio soltanto a pura soggettività o arbitrarietà. Quindi un altro elemento caratteristico del pensiero monastico è la sua struttura storico-salvifica ed escatologica che percorre tutte le opere dei monaci. Difficile però individuare la struttura interna di questo pensiero. Il rapporto tra razionalità e sapienza. La riflessione in un pensiero sapienziale sorge a partire di una prassi vitale della fede. Questa idea fondamentale della sapienza procedeva in ultimo termine dalla Bibbia. Nel Vangelo si lodava l'uomo saggio che dopo aver ascoltato la parola di Dio la mette in pratica. La ricerca della razionalità è un'esigenza della capacità intellettuale umana. L'organizzazione coerente dei dati della fede è necessaria per la sua propria comprensione integrale. La relazione tra razionalità e teologia negli autori monastici appare più come una sapienza unitaria e integrativa. Conoscere in modo personale e vitale è un processo globale e poliedrico che presuppone l'esperienza e sorpassa la pura attività della dimostrazione. Con esso si vuole conciliare scienza e mistica, la conoscenza esteriore, concettuale e oggettiva di Dio, con la conoscenza intima e affettiva di chi conosce Dio perché lo vive, lo sente e lo possiede, e in qualche modo nella sua esperienza spirituale. Già San Bernardo parlava di che non è lo stesso la conoscenza esteriore che la conoscenza interiore, non è lo stesso conoscere la ricchezza che possedere la ricchezza. La difficoltà non si presentava quindi nella tecnica razionale conoscitiva in se stessa considerata, anzi nella sua attitudine e adeguamento correlativo all'oggetto della sua applicazione e studio, detto alle questioni relative al mistero di Dio e alla sua rivelazione. Già Ruperto di Deutz esortava non solo a pregare, ma anche a intendere intelligentemente quello che si prega e che si canta. Anche Guglielmo di Saint-Thierry esporrà in modo magistrale queste idee, con belle immagini, anche prese dal Cantico dei Cantici, proprio nel suo commento al Cantico dei Cantici. Quindi questa sapienza come configurazione del pensiero monastico mira alla conoscenza integrale della verità, una convergenza della razionalità e dell'amore. Quindi dà una importanza rilevante all'aspetto affettivo dell'esperienza della fede come complemento dell'intelletto e nasce sulla sua considerazione come affectus et intellectus fidei. Ruperto di Deutz osservava nel commento, già citato, che questa scienza non consiste in una documentazione esterna, bensì procede da un'esperienza interna. Quindi, qualche prospettiva attuale di questi frammenti, questi elementi fondamentali con cui possiamo capire anche le opere dei autori monastici medievali. Le investigazioni recenti non si riducono unicamente a una preoccupazione puramente storica, relativa principalmente all'ampliamento delle nostre conoscenze del medievo monastico, anzi, essa abbraccia anche una prospettiva attuale ed esistenziale. In quale senso? Le opere medievali rappresentano linee essenziali, valori e attitudini intellettuali che possono tenersi conto anche al momento di elaborare una riflessione che comprenda molteplici dimensioni della conoscenza umana. L'approccio alla riconsiderazione delle fonti della tradizione cristiana è attuato con un criterio ermeneutico che, oltre alla sua adeguata comprensione storico-critica, sia in grado di creare un dialogo positivo che renda possibile il suo adattamento alle nuove situazioni attuali. Il pensiero monastico contiene alcuni elementi vantaggiosi in questa prospettiva. Così anche ha segnalato Denis Billy. Un carattere più esperienziale, simbolico, sottolineando parimenti la funzione gnoseologica dell'amore. I vari sensi che vede nella interpretazione della scrittura troverebbero in qualche modo anche una correlazione con la pluralità di significati della moderna filosofia del linguaggio e l'ermeneutica filosofica. Le diverse dimensioni dell'antropologia cristiana, come appaiono nei testi, nei scritti paolini, possono facilitare una comprensione attuale diretta a un'esperienza globale dell'esistenza umana. La simbologia della fede e l'esperienza di Dio sono due elementi validi del pensiero monastico che contano su una recezione positiva e piena di attualità fra le correnti intellettuali aperte al fatto religioso. La pratica vitale si costituisce sempre di più in una istanza ermeneutica irrinunciabile per il pensiero. La problematica del tema è molto vasta per le derivazioni di ambiguità ed eccessiva soggettività che potrebbe portare nella mente. Comunque il pensiero ha acquisito così componenti prassiche ed esperienziali stimolanti e feconde per il futuro del pensiero cristiano, con delle prospettive estetiche, vitali, in un dialogo critico e costruttivo che possono contribuire ad aprire nuovi orizzonti e a tentare nuove configurazioni di un pensiero nuovo. Un pensiero monastico si delinea non solo come un intellectus fidei, ma anche come un desiderio di Dio. È un'apertura ad altre forme antropologiche di comprensione umana della parola e del mistero, in modo che possa configurarsi anche una teologia come affectus fidei, pulcritudo fidei, admiratio fidei. L'altra istanza è la categoria della storia, verità e mistero. Mistero si comprendono non più come categorie filosofiche, ma a partire dal significato che hanno nella Bibbia. La verità e la verità di Dio non esiste in modo astratto, nudo e indipendente dalla storia, dato che la realtà umana è sempre storica ed è immersa in coordinate personali e sociali che le conferiscono interpretazioni e significati. La vita monastica in concreto assume e fornisce così una comprensione propria del mistero di Cristo e della teologia che non risponde soltanto a una conoscenza teorica, ma anche aggiunge una conoscenza viva del mistero. Finendo. Sulla simbologia. Il carattere simbolico del linguaggio biblico, patristico e monastico, usato per esprimere tante realtà dell'esperienza spirituale, fu constatato già da vari autori. L'interpretazione dei simboli si considera oggi indispensabile per il compito del pensiero, concepito così come ermeneutica che non esaurisce né sostituisce il suo significato. In fondo, tutte le sue investigazioni sulla teologia medievale, anche quelle di Delubac o Cheny, hanno posto in rilievo il ruolo fondamentale svolto dalla simbologia in gran parte delle forme del pensiero medievale. Questo non significa che diminuisca la funzione critico-speculativa del pensiero, ma la sua permanenza in un orientamento chiaro all'interno dell'oggetto misterico che si propone può apportargli una pertinenza più precisa nella globalità e originalità riflessiva. Sulle orme patristiche e monastiche prende forza la metafora come elemento capace di evocare una realtà che che sorpassa l'espressione simbolica e feconda, in un'espressione simbolica e feconda della riflessione significativa. Si presentano pertanto noi differenti vie di accesso ad una conoscenza di Dio. L'esperienza necessita e ha bisogno di una interpretazione e una oggettivizzazione linguistica che la rende suscettibile di superare il suo carattere soggettivo. L'interpretazione della verità è possibile solo partendo da presupposti storici e conoscitivo-antropologici che permettono all'uomo di conoscere la realtà attraverso mediazioni di diverso tipo, e il progresso della conoscenza si attua in un dialogo critico con la filosofia, le scienze e le culture, messe nella sua peculiarità una concezione unitaria e interattiva fra il credere, il sapere e il vivere. Il pensiero monastico medievale quindi ricorda qualcosa di essenziale e creativo per una articolazione pluridimensionale che tenga conto dei fondamenti teorici esposti nel secolo XX e tutto il pensiero generale. Forse uno dei compiti del prossimo futuro accademico della fede sarebbe l'integrazione tra storia del pensiero e storia dell'esperienza. Intellectus fidei et experientia fidei, in questi frammenta che si sperimentano nei primi passi del XX, XXI secolo. Grazie.